Ed Oka, interviste agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Ciao, sono Alessandro, sono della terza G. La mia domanda è: da dove hai preso ispirazione per creare questo libro e perché l'hai scritto?
Va bene, l'hai. Facciamo che se mi date del tu, vi do del tu. Se mi date del lei, vi do del lei. E se mi date del voi, vi do del voi. Democrazia. Dunque, non so se avete letto anche la postfazione del Cuore in guerra, dove qualcosa dico. Anni fa, quando ero al liceo, mi sono innamorata di un libro che adesso fanno leggere anche in alcuni brani in terza media, che è stato scritto dallo genio, dallo scrittore, secondo me, geniale, a cui è intitolata la vostra scuola. Quel libro erano I Promessi Sposi. Avete già iniziato a leggerlo?
No?
Di solito si fa in terza media qualcosa. Allora, I Promessi Sposi è un libro che solitamente quando si legge o si leggeva al liceo, no, che barba, ma che...
Posso dirlo?
Che noia. No, usiamo dei termini, cerchiamo dei termini più... Veramente una cosa... Io invece l'ho amato immediatamente alla follia. Ci sono dei libri, ci sono delle storie che a volte ci chiamano e tu non lo sai perché. In quel momento era magari il libro di cui avevo bisogno, perché nei Promessi Sposi ho trovato tutti i generi letterari possibili. Io che sono una che odia i romanzi d'amore, ma al punto che avevo iniziato a scrivere un libro a quattro mani con una mia amica e doveva essere una storia d'amore, al quinto capitolo l'ho fatto sparare a uno per strada, almeno si movimentava un po' la storia, no? E invece lì l'ho amata questa storia, perché era una storia d'amore, ma era una storia di un amore travagliato, era una storia di amore che andava a indagare sul perché questo amore fosse travagliato, era una storia di un grande amore al punto di questo ragazzo che sfidava tutto, no, per riuscire a conquistarsi, perché non l'aveva mai persa, ma a tenersi vicino la donna che voleva sposare. Renzo e Lucia erano due ragazzini, cioè avevano 20 anni più o meno. Questa storia mi aveva affascinato, appunto, c'era la storia d'amore, c'era il giallo, c'era l'horror in un certo senso, c'era il romanzo storico, c'era tutto, no? Quindi Promessi Sposi esce nel 1840, c'era stata una versione precedente 1827, ce n'era stata una ancora prima che non è stata pubblicata fino a metà dei no, i primi anni del Novecento, che era il Fermo e Lucia, si intitolava Fermo e Lucia perché Renzo ai tempi lo aveva chiamato Fermo, cioè i due protagonisti.
Okay.
E io andavo a casa e mi facevo le comparazioni tra i tre testi, perché nel Fermo e Lucia erano molto più ampie le storie, erano molto più dettagliate, secondo me c'era un po' più lo spirito noir. E fin dai tempi del liceo io mi sono chiesta: perché ce lo continuano a far leggere questo libro, che è ambientato nel 600, scritto nell'800 con Manzoni che finge di trovare un manoscritto di 200 anni prima, e ce lo fanno leggere ancora adesso? E allora, man mano, io ogni tanto mi immaginavo a pensare chi avrebbero potuto essere Renzo e Lucia ai giorni nostri, chi Don Rodrigo ai giorni nostri, chi la monaca di Monza. Quindi, quando l'anno scorso ho preso la palla al balzo per il fatto che quest'anno sono i 150 anni dalla morte di Manzoni, 200 anni dalla conclusione del Fermo e Lucia, una degli editori di Pelle d'Oca, Lodovica Cima, che è la direttrice editoriale, è di Lecco, dove sono ambientati I Promessi Sposi, e le ho detto: io ho un'idea noir ai giorni nostri dei Promessi Sposi. È chiaro che è un libero adattamento, una libera rilettura, però la trama è questo amore contrastato attraverso un ricatto. Se te la mando, possiamo valutare se ti interessa. A loro, a Pelle d'Oca, la storia è interessata, e così è nato il libro.
Magari potremmo iniziare a leggere i romanzi in classe.
In che senso leggere i romanzi in classe?
Cioè, magari per essere più acculturati.
No, ma allora, qualcosa leggerete già in classe, immagino. Qualcosa in classe? Anche solo i brani dell'antologia, non li leggete?
Sul libro di italiano.
Che cosa avete trovato sul vostro libro d'italiano?
Abbiamo fatto la poesia, le mail, tutte queste cose, abbiamo trovato molti autori.
Però chiedo alle prof, ci sono ancora i brani di antologici, no? Qualcosa c'è? Qualcosa è tratto da qualche romanzo, qualcosa è tratto da qualche racconto? Allora, il fatto è questo: ci sono dei testi che ti fanno leggere, soprattutto al liceo. La Divina Commedia e I Promessi Sposi alle superiori si leggono, no? non sempre questi testi ti chiamano, cioè non sempre ci trovi dentro qualcosa. Il fatto di provare, mentre leggi un classico, a pensare come potrebbe essere oggi quella storia, a me tante volte ha aiutato a farmeli amare un po' di più, cioè a farmi vedere che mi stavano trasferendo qualcosa, ma soprattutto che mi stavano raccontando una storia che poteva ripetersi, perché i ricatti, la manipolazione, la frode, ma anche l'amore, quello forte, quello vero, esistono ancora oggi, sono temi universali, no? E quindi mi è piaciuto provare ad attualizzarli. Se non capisco, ditemi non abbiamo capito, perché io quando parlo mi capisco. No. Capito tutto? Sì, io guardo voi che mi date fiducia. Ciao, tu sei?
Ciao, sono Alessia e sono della terza H. Allora, la mia domanda è, ha sempre avuto il sogno di diventare una scrittrice?
Sì. Io fin da piccola volevo fare la giornalista, la scrittrice e la serial killer. Erano i miei tre sogni. Quindi faccio la giornalista e ho iniziato scrivendo di cronaca nera, quindi dei crimini, anche se adesso scrivo di spettacoli. Scrivo e scrivo gialli, e scrivendo gialli un po' uccidi, quindi fai anche la serial killer, no? Quindi sì, no, ho sempre avuto, la mia idea è sempre stata quella di poter scrivere, perché io amo molto leggere, sono molto felice quando leggo e sono molto felice quando mi vengono in mente delle storie e le posso raccontare. E allora il mio sogno è sempre stato quello. Poi da bambina dicevo sì sì ci riesco, poi crescendo ho detto non ci riuscirò mai, poi è successo che ho scritto un libro, l'hanno pubblicato. Io pensavo che proprio, sì, vabbè, l'hanno pubblicato, essa lì. Poi questo libro ha vinto un premio e quando ha vinto un premio ho scoperto che un sacco di gente l'aveva letto e mi avevano anche scritto, poi mi scrivevano su Facebook, l'abbiamo letto, che bello, no? Vai avanti a scrivere. E sono andata avanti, finché c'è qualcuno che mi legge vado avanti.
Come mai nel suo libro ha scelto per Nura la provenienza del Pakistan e non un altro stato, come ad esempio la Cina, l'India o un paese africano?
Uno, perché il nome Nura significa luce e ho trovato questo nome che aveva questo significato e mi piaceva perché è un po' corrispondente a Lucia. Due, perché avevo tanti racconti dal Pakistan e tante storie che in qualche modo si potevano sposare con questa immagine di ragazza che volevo avere io, perché volevo avere una storia di una ragazza, comunque di un personaggio che fosse fragile, quindi facilmente attaccabile o ricattabile. E dal Pakistan conoscevo persone che sono arrivate facendo proprio la tratta che fa anche Nura, nello stesso modo, e che chiedono asilo, perché erano delle minoranze ed erano perseguitate. E quindi mi faceva gioco, tra virgolette, ma in senso buono, perché corrispondeva all'immagine un po' di ragazza fragile e quindi facilmente attaccabile e ricattabile dal cattivo di turno. E poi perché un po' forse anche nei racconti che mi arrivavano da questi amici del Pakistan c'erano queste bellissime immagini anche di tradizioni, di animali e di paesaggi che mi hanno affascinata. E quindi così, e perché è arrivata lei... Solitamente, guarda, la cosa strana è questa, lo dicevo prima anche su un'altra domanda, ma la risposta è analoga. Non scelgo mai io la storia da raccontare, è la storia che mi sceglie. Ovvero, non mi alzo mai una mattina dicendo oggi scrivo una storia che parla di una ragazza che arriva dal Pakistan, che fa questo, questo, questo. Non lo scelgo io, ma mi sveglio con in mente una storia, come se durante la notte, piuttosto che anche durante il giorno mentre giro, sentissi una vocina dentro che comincia a raccontarmi una storia, che è chiaro che me la invento io e che poi va a cercare dei riscontri nella realtà se deve essere verosimile. Ma non mi pongo io, sono io che scelgo, ma lascio un po' che le idee arrivino così e siano funzionali alla storia. Ciao!
Ciao!
Tu sei?
Patrizia e sono della terza G. Lei ha scritto questo romanzo ispirandosi alla storia dei propri sposi. Quando iniziò a scrivere i libri e perché? Cosa l'ha ispirata?
Allora, il libro un po' quando ho iniziato a scriverlo, e come ti dicevo prima, nella mia testa lo scrivo da quando avevo 16 anni, no? Aggiornandolo a seconda dei tempi. Questo. Solitamente quello che mi ispira è cioè potrebbe essere qualsiasi cosa, veramente. Potrebbe essere un gesto, una frase, una parola, un'immagine. Adesso potrei guardare te, mi sta venendo in mente una storia che non per forza sei tu, ma che ne so, faccio proprio un esempio. Hai una felpa nera, comincio a collegare il nero, a che cosa si può collegare e perché il nero, il buio, la notte, durante la notte che cosa si può trovare e che cosa succede di notte e chi potrebbe lavorare di notte. Cioè mi lascio piovere addosso tutte le sensazioni, le emozioni e i collegamenti che possono arrivare. E nel momento in cui questi collegamenti diventano storia, provo a raccontarli. Quindi qui c'era un testo che io amavo e che volevo provare a raccontare ai giorni nostri, ma solitamente, come dicevo prima a Martina, non scelgo a priori voglio raccontare quello, ma mi lascio abbracciare in qualche modo dalle suggestioni che mi arrivano e che arrivano nel momento in cui non me l'aspetto. Perché se io mi dovessi mettere qui oggi e dire ok, ho deciso che scrivo un libro, adesso mi metto qua e mi deve venire l'ispirazione, non mi viene. Ma potrebbe tra 2 ore, mentre non ci penso, arrivarmi la storia, che poi va sistemata, va verificata, cioè devi documentarti su quello che scrivi sempre, perché se anche ho scritto un libro sulle baby gang, mi sono dovuta documentare su come funzionano le baby gang, quindi se la mia storia che avevo in mente aveva un senso. Però succede un po' così, qualsiasi cosa mi può ispirare o mi può dare il là per cominciare a sentirmi raccontare nella testa una storia.
No, ha mai scritto per esempio tipo delle storie più dei giorni nostri, dell'attualità proprio?
Il cuore in guerra è attuale, eh?
No, intendo tipo italiane, di storie italiane.
Ma il cuore in guerra è italiano?
Ma l'hai letto? Però è ambientato in Afghanistan.
Ma non è ambientato in Afghanistan, è ambientato in Italia.
Ma all'inizio del libro ho scritto Afghanistan.
A parte che lei è pakistana, con l'Afghanistan non c'entra. Arriva in Libia e che con l'Afghanistan non c'entra. E poi viene qua, ma è in Italia il cuore in guerra, eh?
E quindi è ambientato in Italia.
Lui si chiama Lorenzo, la professoressa Cristofori. Hanno tutti i nomi italiani, è vero che potrebbe essere un'enclave italiana a New York. No, ma è in Italia. E sono quasi tutte ai giorni nostri le storie che racconto io.
Ciao. Salve.
Come ti chiami? Cominciamo con una domanda facile. Come ti chiami?
Iris.
Iris. Tutto bene?
Sì. Com'è iniziata la passione per il giallo, per il tema?
Allora, ti risponderei col fatto che volevo fare la serial killer. No? Però facciamo la risposta seria, ufficiale. La passione per il giallo è nata perché a me piace moltissimo leggere e man mano che leggevo mi sono scoperta ad amare particolarmente un po' tutto, perché quando un libro è scritto bene lo ami comunque, ma ad amare particolarmente quei romanzi o quei racconti che implicavano un po' l'indagine, quindi sul quale io dovevo indagare per capire che cosa stava succedendo. Mi piaceva, no? Sempre chissà cosa c'è dietro, chissà. E quindi è stata una passione che mi è nata sulla lettura. Quando ho scritto il primo libro mi è venuto un libro giallo, perché ho provato a cimentarmi con il genere che a me piaceva, ma che mi piace anche nei film, cioè io mi vedo tutte le fiction gialle, tutte le fiction di indagine, queste cose. Mi piaceva molto, mi piaceva il giallo, ma mi piaceva anche l'analisi, per rispondere a Elena sul giallo e sul noir, l'analisi psicologica dei personaggi che ruotavano attorno a una storia gialla. Cioè la mentalità dell'assassino, la mentalità della vittima, la mentalità di chi indagava. E quindi alla fine penso, io ho scritto anche biografie più o meno romanzate, ho scritto fiabe, ho scritto un libro d'avventure, però alla fine il giallo ce lo metto sempre, anche quando non è un libro vero e proprio giallo, ci metto sempre quel piccolo mistero, no? Quel piccolo enigma da risolvere, perché mi piace così, mi piace leggerli e quindi in qualche modo mi piace anche scriverli. Poi, così, già che sei qua, rispondiamo a Elena. Il giallo lo sapete perché si chiama romanzo giallo in Italia. Solo in Italia lo chiamiamo romanzo giallo. Che è il romanzo del mistero, cioè il romanzo dove c'è un mistero iniziale da risolvere, c'è un'indagine. Perché i primi libri di questo genere, proprio con questa struttura, no? Mistero iniziale, indagine, molto spesso innocente che viene colpevolizzato e poi il detective pubblico privato che comunque risolve tutto quanto. I primi romanzi di questo tipo pubblicati in Italia nel 58, sono stati pubblicati da Mondadori con la copertina gialla, come I gialli Mondadori. E quindi questo tipo di romanzo, di indagine, in Italia viene chiamato giallo. All'estero no, è mystery novel, detective romane, trivial literature, quello che volete, no? E sotto il termine giallo sta un po' tutto quello che è poliziesco, tutto quello che è indagine, che sia l'indagine poliziesca, che sia il legal thriller, che sia un po' tutto quello che noi oggi appunto diciamo giallo. C'è un mistero, c'è un'indagine, c'è qualcosa da scoprire. Fino a qualche tempo fa, fino ai primi gialli insomma che uscivano anche all'estero in questo caso, c'era proprio un'indagine standard, no? Quella che vi dicevo, mistero, indagine, risoluzione, molto semplicemente, con tutti i dettagli e con una fine sempre logica. Cioè, a differenza dell'horror, dove possiamo avere una interferenza sovrannaturale, il giallo ha uno svolgimento logico, cioè può succedere quello, nella realtà succede quello, ok? Qualunque sia la soluzione. Dall'inizio del Novecento, perché il giallo già esisteva comunque all'estero, in Italia che ha avuto un po' una storia travagliata, con l'inizio del Novecento arriva la psicanalisi e arriva il fatto che non tutto ha sono conseguenze logiche. Entra in gioco la psicologia, entra in gioco la mentalità, entra in gioco la mente umana che non sempre ha non funziona sempre allo stesso modo. E quindi si va un po' più nell'introspezione e anche nella psicologia. Il noir ha un po' più questo aspetto psicologico, molto spesso visto dalla parte del colpevole, cioè il punto di vista anche dell'assassino, tra virgolette. Poi oggi c'è una commissione tra i vari generi sottogeneri del giallo, piuttosto che una commissione tra vari generi letterari. Troviamo dei gialli dove c'è la storia d'amore anche, quindi, no? Perché oggi è un po' tutto più amalgamato, no? Per cui però la differenza un po' fondamentale è questa, che io non faccio mai perché mischio sempre tutto quanto. Avevo risposto alla tua domanda? Sì. Okay. Così intanto ho risposto anche a Elena.
Sono Elisabetta della Terza H e la mia domanda è: ha qualche consiglio da dare a una ragazza che vuole diventare una scrittrice?
Innanzitutto di leggere tanto, perché ti arricchisce come vocabolario, ti arricchisce come immagini che possono essere usate, ti aiuta a immaginare e ti fa capire che cosa già c'è o che cosa è già stato scritto. Ti aiuta anche ad affinare un po' il tuo stile, ti aiuta a capire quando ci sono cose importanti e quando cose che potresti anche lasciar perdere. Quindi ti fortifica nella conoscenza anche delle espressioni e della lingua, se è un libro scritto bene. E quindi leggere, perché non per forza perché leggi diventerai uno scrittore, ma non esistono grandi scrittori che non sono anche lettori, eh? E poi perché appunto ti permette di confrontarti con il genere che tu vuoi scrivere, di scrivere naturalmente, di non avere paura a far leggere quello che scrivi a qualcuno che se ne intende, no? Di accettare le critiche sia quando sono positive, cioè non fermarti a un mi è piaciuto, perché? Dimmi perché ti è piaciuto, che cosa ti è piaciuto? Mi è piaciuto perché mi è piaciuto. Non è una risposta, capisci? E quindi di chiedere il perché piace, ma anche il perché non piace. Che cosa non ti è piaciuto di questo libro? Perché vuol dire che tu puoi capire, puoi migliorare. Il consiglio è quello di non trovare le soluzioni più normali o già viste, ma di trovare sempre qualcosa che è tuo e basta. Non l'ho copiato da qualcos'altro, no? Che non vuol dire non ho romanzato qualcosa che ho vissuto o qualcosa che ho visto, ma le soluzioni, i colpi di scena ci devono essere. E poi, facendoti consigliare da chi magari è dell'ambiente, i tuoi insegnanti, piuttosto che voi avete l'associazione Radio Magica che con l'ambiente letterario ha dei contatti, se ci sono dei concorsi letterari aperti anche ai ragazzi, partecipate senza sentirvi falliti se per caso non vincete. Perché un tuo racconto che può non piacere a una giuria, può piacere ad altre. no? Oppure un tuo racconto può arrivare lì lì per mezzo punto e non vincere, ma tu ti sei messa in gioco, cioè non avere mai paura di metterti in gioco e non farti abbattere dalle porte chiuse, mai. Come ti chiami?
Io sono Tommaso e sono di terza G.
Ok.
La mia domanda è, da quanto coltivi questa passione per la scrittura e da dove hai preso l'ispirazione?
Dove ho preso l'ispirazione per scrivere in generale? Allora, la passione per la scrittura la coltivo da quando ero piccola. Mi dicono che io ho iniziato a leggere e a scrivere che avevo 3 anni e mezzo, per cui sono andata a scuola che già sapevo scrivere, la mia maestra mi faceva scrivere. Quindi quando io avevo finito magari di copiare le parole al lavagno, che non mi diceva copiale ancora 10 volte, ma vuoi scrivere qualcosa? Io andavo in giro a fare le interviste e poi facevo il giornalino della scuola. Quindi la passione per la scrittura mi è nata che ero proprio una bambina. E l'ispirazione un po' della scrittura mi è proprio arrivata dalla lettura e dal sentirmi raccontare storie. E quindi dal piacere di voler raccontare storie che mi venivano in mente. Però è nata che ero proprio piccola. Infatti, quando avevo 10 anni ho scritto un romanzo giallo, tutto a mano sui quaderni, un disastro, c'erano 120 protagonisti, non sapevo, perché un'altra cosa, i protagonisti pochi, perché sono tutti da gestire. Lì c'era questo disastro, guarda, mi piacerebbe ritrovarlo quel libro, perché c'erano delle risoluzioni di enigmi che erano belle, me lo ricordo. E c'erano tutti questi ragazzini che dovevano trovare un tesoro, ma c'era dietro una storia proprio gialla, era già un giallo. E l'ho scritta che avevo 10 anni, quindi è proprio nata che ero piccola. Grazie, grazie a te. Grazie. Come ti chiami? Come ti chiami? Sara? Sabrina? Sara? Sara? Aspetta, adesso arrivi tu. Ma poi voglio lei, eh? Voglio. Tu sei invece? Ciao Silvia.
Silvia. Okay. Ha mai avuto paura di pubblicare un libro a causa di probabili insulti e ne ha mai ricevuti?
Sempre ho paura a pubblicare un libro a causa di insulti, a causa di non piacerà, a causa di mi diranno che fa schifo senza dirmelo. Allora, insulti direttamente da chi ci metteva la faccia, no. Nel senso che ho ricevuto dei pareri favorevoli e ho avuto anche dei pareri non favorevoli e ci siamo confrontati, perché a te può non piacere una cosa, io ti spiego perché l'ho fatta, poi tu puoi restare del tuo parere e io ti ho spiegato però perché. E questa è una cosa buona, perché attraverso ciò che non piace cresci di più che non attraverso ciò che piace. Ho un paio di hater che si sono nascosti dietro a degli pseudonimi. Una che una volta mi ha mandato, creandosi tra l'altro un profilo Instagram, una o uno, non lo so, un profilo Instagram apposta per dirmi che non le era piaciuta una risposta che avevo dato a un incontro. Io mi ero anche sentita in difetto, dico no, allora le ho spiegato tutto bene e poi ho scoperto che era un fake. E questo è brutto, perché dico, dimmi chi sei, parliamo, andiamo anche a bere un caffè, no? E adesso, guarda, ma non era un insulto, era sempre con uno pseudonimo, mi hanno fatto una bella recensione tra l'altro su un giornale che ha pubblicato anche online, Del Cuore in Guerra, e uno ha scritto sotto lasciate in pace i classici, però penso che non l'abbia neanche letto, no? Ma al di là di questo, a me va bene, lasciate in pace i classici, ma devi capire, cioè spiegami che cosa vuoi dire. Quindi no, insulti veri e propri, no. Cioè nessuno mi ha mai detto chissà cosa. Ci sono state delle critiche che io dico positive, nel senso che anche se non erano d'accordo con alcuni passaggi ne abbiamo parlato, e poi ci sono quelli che ogni tanto scrivono tanto per scrivere, ma quello lo sai, nel momento in cui pubblichi ti apri anche a questo. Sono state più le cose positive, per fortuna. Però la paura, al di là dell'essere insultata, la paura ce l'ho sempre quando esce un libro, perché dico sempre ma chissà come sarà accolto, no? E quindi la paura ce l'ho costantemente.
Mi chiamo Avril e sono della terza L. La mia domanda è, hai avuto una ammirazione per un scrittrice come te?
Sì, ne ho tante di ammirazioni per scrittori e scrittrici che mi piace leggere. Il mio in assoluto preferito, al di là del genere giallo che mi piace, è Niccolò Maniti. Lo conosci? Io non ho paura. Se vi capita Io non ho paura, va benissimo anche per la vostra età. Niccolò Maniti mi piace molto perché è un autore che non scrive propriamente per ragazzi, anche se qualche suo libro va benissimo per ragazzi. Non è un giallista, ma riesce sempre ad avere queste storie un po' anche di mistero attorno, c'è sempre un po' di mistero attorno, parla anche di ragazzi, parla di argomenti molto delicati e molto forti, ma riesce a metterci l'ironia senza mai mancare di rispetto e soprattutto non si nasconde dietro ai fili d'erba, né come temi né come linguaggio, e mi piace molto. Poi mi piacciono i giallisti italiani, mi piace Maurizio De Giovanni, mi piace Bruno Morchio, mi piace Marilu Oliva, mi piace Margherita Oggero. Li ammiro tanto perché sanno creare delle storie che mi coinvolgono. Cioè, mentre li leggo, io sono dentro quelle storie. E questo è bello. E di questi autori mi piacciono tutti i libri che ho letto. Poi ci sono anche altri libri che mi piacciono, magari più a spot perché ne ho letto uno, e che mi prendono particolarmente. E, però direi che questi sono quelli che proprio appena esce un loro libro io vado a leggerlo e li amo tanto. E poi mi piace tanto, e adesso qualcuno dice sì, anche tuo amico, quindi lo dici, no, mi piace, è un amico perché siamo diventati amici con la scrittura, ed è un autore meno conosciuto, nel senso che ha scritto anche meno, ma molto bravo sia per ragazzi sia per adulti, che è Luca Occhi. Luca Occhi anche lui è un giallista principalmente, ma è un giallista che sa anche lui descrivere tante situazioni anche molto dure con un animo poetico. Ha scritto anche per ragazzi rifacendosi a Sherlock Holmes e ha questa capacità di raccontare anche lui cose molto forti, ma in maniera poetica. E quindi anche lui, quando esce un libro, non è semplicemente perché è un amico, ma proprio perché aspetti i suoi libri per divorarmeli.
Beh, grazie mille.
Grazie a te. Buongiorno.
Buongiorno.
Tu sei?
Alessia.
Alessia.
Sono presenti dei riferimenti autobiografici in questo libro?
No. O meglio, non volontariamente, nel senso che quando scrivi qualcosa di tuo ci entra sempre. Io non lo faccio mai volontariamente, mi rendo conto dopo aver scritto e mentre magari rileggo che a volte ci sono situazioni che mi hanno coinvolta particolarmente perché me le sentivo dentro e perché risentono un po' anche del mio essere. In questo caso, ad esempio, una cosa dove mi sono accorta che avevo messo un po' anche delle mie emozioni è stato l'addio al Pakistan che fa Nura, perché io non mi ricordo di averla scritta quella pagina, dal tanto che ero dentro mentre la scrivevo, perché mi sono lasciata trascinare da queste immagini che mi arrivavano da racconti e da queste immagini di persone che dovevano andare via dalla loro terra, in questo caso perché erano perseguitati, ma a quella terra sarebbero rimasti sempre legati. E visto che adesso io sono in un periodo in cui vorrei prendere, andarmene via da dove sto, no? E ho pensato a questo, cioè mi sono buttata dentro in questa situazione. Ci sono veramente a volte momenti in cui capisci che il luogo dove sei o la situazione che stai vivendo ti sta portando qualcosa che non ti fa star bene. E quindi capisci che l'unica soluzione sarebbe andarsene, distaccarsi da un luogo o da una persona o da una situazione, no? Ma se quel luogo, quella persona o quella situazione comunque per te hanno rappresentato qualche cosa che ti ha permesso in qualche modo di crescere, è sempre difficile andare via, anche quando sei costretto. E mi sono resa conto che un po' queste emozioni le ho buttate in questo addio, ma senza rendermene conto. Me ne sono resa conto dopo, quando l'ho letto.
Grazie.
Grazie a te.
Ho due domande. Allora, la prima è perché hai scelto il titolo Il cuore in guerra?
Il cuore in guerra, allora, come dicevo prima anche ai vostri compagni, non sempre il titolo, anzi quasi mai il titolo viene scelto dagli autori. Questa volta l'ho scelto, l'ho condiviso con la casa editrice e l'hanno tenuto buono, perché c'è una frase che io avevo visto stampata su una maglietta al Museo Manzoniano e da lì mi è partita l'idea, ma era una frase che comunque conoscevo, ma l'idea mi è venuta quando l'ho vista sulla maglietta, di Renzo che risponde a Lucia che gli dice mettiti il cuore in pace, risponde io il cuore in pace non me lo metterò mai. E allora se il cuore non è in pace cosa diventa?
In guerra.
In guerra. Ed è venuto così e tutto sommato me l'hanno accettato, anche perché un po' tutti i personaggi hanno il cuore in guerra, cioè hanno delle emozioni. Guerra vuol dire caos, sì. No? Proprio etimologicamente, quindi hanno un casino di emozioni dentro, no? Che non sanno bene come dirimere, e quindi è nato così.
E la seconda è scrivi solo per lavoro, quindi solo per fare la scrittrice, o è proprio un hobby? Cioè quando hai il tempo libero scrivi?
Dunque, io di lavoro faccio la giornalista, quindi comunque scrivo.
Okay.
Scrivo quando ho una storia da raccontare, direi che è un po' più di un hobby, anche se purtroppo in Italia di scrittura penso che vivano in due e non vivono tanto di scrittura, ma vivono perché i libri poi vengono acquistati, fanno anche delle fiction, e comunque è molto difficile in Italia vivere di scrittura perché quello che prendi come diritti d'autore non sono cifre che ti permettono, sì, di vivere, poi dovresti vendere miliardi, dico milioni di copie, ma al di là di questo, però è un po' più di un hobby, perché un hobby vorrebbe dire scrivo così ogni tanto, scrivo se ho voglia, che è un po' anche quello che faccio, ma io non è che scrivo quando voglio, scrivo quando ho un'ispirazione, ma diventa un lavoro nel momento in cui uno va in giro a presentarli i tuoi libri, quindi investi del tempo, ma nel momento in cui anche non dici ho preso una storia e l'ho buttata lì così e come viene viene, ma mi documento, mi informo, ci lavoro sopra, ci ragiono, no? E quindi diventa un impegno con te stesso e con i tuoi lettori. Quindi se diciamo che un lavoro è ciò che ti dà da vivere, la scrittura a me adesso in questo momento non dà da vivere, no? Però è un po' più di un hobby, perché lo prendo proprio come se fosse un lavoro, ma in senso non lavoro perché vivo di questo, ma lavoro perché ci devo ragionare, mi devo impegnare e devo farlo bene. E quindi è un po' di più di una cosa che faccio per passare il tempo.
Va bene, capito. Grazie mille.
Grazie a te.
Avete delle domande?
Tommy.
Prego.
Non ti chiami Tommy?
No.
Come ti chiami?
Alessandro. Si è ispirata a qualche scrittore per scrivere il giallo?
No, allora, non mi ispiro a scrittori, nel senso che quando ho un'ispirazione è mia e lo stile è mio. Questo non vuol dire che, come rispondevo prima a Avril, ho degli autori che mi piacciono e che leggo molto attentamente, perché nel loro stile, nel loro modo, nelle loro ricerche trovo degli spunti per capire come lavorare. Però poi le idee sono mie e lo stile è il mio. Non mi ispiro a qualcosa. La storia in sé è ispirata come storia, come amore contrastato, ai Promessi Sposi, ma non ho copiato i Promessi Sposi, ho fatto un'altra storia. Puma, che ti chiami?
Loren, la mia domanda è se ha mai visto nella vita reale la situazione di Noura con Rudy e gli altri personaggi?
Sì, la vediamo, penso che tutti noi abbiamo mai visto una persona, una ragazza o ma anche un ragazzo ricattato da qualcuno che riesce a essere così manipolatore, così cattivo e così spaventoso da metterci addosso una paura, da paralizzarci. Non avete mai visto nessuno nelle condizioni di Noura? Non dico nella stessa condizione, ma
sì.
Non avete mai visto una ragazza o anche un ragazzo, no? Talmente angustiato e angosciato da dei bulli da essere quasi paralizzato e da non riuscire più a fare nulla. È una situazione abbastanza...
Sì.
Purtroppo attuale, no? E quindi sì, le ho viste, le ho vissute e credo che magari renderci conto che ci siano queste situazioni ci potrebbe aiutare anche a prestare più ascolto e più attenzione a chi le vive, perché molto spesso chi è vittima di una cattiveria o di un atto di bullismo si sente solo, sì. E viene un po' lasciato solo per paura, e invece se riuscisse la vittima a farsi ascoltare, gli altri ad ascoltarla, i bulli li metteremmo un po'.
Grazie.
Grazie a te. Come ti chiami?
Sebastian.
Sebastian.
Si ritrova se stessa nel personaggio di Nora.
Allora, Sebastian mi chiede se ritrovo me stessa nel personaggio di Nora. Mi ritrovo nel personaggio di Nora per tante paure che ho avuto da ragazza quando anch'io ho avuto a che fare col bullo di turno e non sono riuscita a oppormi del tutto. Io non avevo la stessa situazione di Nora, però l'abbiamo un po' traslata. Ti chiamerò Puma Oltranza, come ti chiami? Lore? Come dicevo prima, Lore, cioè sentirti vittima di un sopruso e non sapere come farti ascoltare perché tu hai paura e attorno ti rendi conto che ti senti un po' solo. Quindi in questo un pochino sì. Non l'ho vissuto nello stesso modo, non mi hanno ricattata, non mi hanno fatto, non sono arrivati a farmi dei ricatti come questi, ma la paura di essere sola davanti a un sopruso, sì, l'ho provata anch'io e a volte la provo ancora.
Grazie. Tu?
Pelle d'Oca, intervista agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.